Beh, il libro è un lungo saggio scritto da Silvia Romani che ricostruisce tutte le vicende di Arianna, cioè questo insieme, questo complesso di versioni del mito di Arianna che vedono le sventure e anche le avventure di questa eroina, che da un lato è colei che salva Teseo dal labirinto, dando il famoso filo di Arianna, quello che gli permette di uscire da questo intrico di cunicoli in cui si aggira il Minotauro, dall'altro però è anche la fanciulla sfortunata che poi viene abbandonata, probabilmente incinta, dallo stesso Teseo sull'isola di Nasso. Ecco, questa è un po' l'escursione in cui si collocano le avventure di Arianna. Silvia Romani ricostruisce queste vicende con un saggio estremamente, come dire, dotto e elegante, però nello stesso tempo con una grande dolcezza e scorrevolezza di scrittura. Io invece, come sempre in questi libri della collana mitologica di Einaudi, riscrivo il racconto mitico, cioè in un certo senso produco una nuova versione di questo mito, riracconto il mito di Arianna da un punto di vista che è il mio.
Immagini e racconti dalla Grecia ad oggi, c'è qualche parte del libro che l'ha colpito oppure che preferisce?
Ma in questo libro, soprattutto nel saggio scritto da Silvia Romani, ho trovato estremamente appassionante, diciamo un po' tutto, perché si tratta comunque di un lavoro che io ho seguito passo per passo, che con Silvia abbiamo discusso lungamente. Cioè, sono tutti così i libri della collana mitologica, anche se io mi limito a scrivere il racconto, però di fatto si tratta di una collaborazione costante con colui o colei che redige il saggio. C'è una parte, secondo me, particolarmente nuova e originale, che è l'Arianna di Creta, cioè l'Arianna di cui Silvia Romani ricostruisce le tracce quasi evanide, quasi perdute, però in una serie di piccoli elementi, monili, figure, immagini, eccetera, che rimandano probabilmente a una Arianna antichissima, che appunto è l'Arianna di Creta. Questo direi che è una delle parti più appassionanti del libro, anche perché si intreccia con la storia delle scoperte degli archeologi nell'isola di Creta, delle loro ipotesi spesso fantasiose, dettate da un eccessivo, diciamo, perlomeno straordinario, amore per questi personaggi, e che però spesso mi hanno fatto scoprire un'Arianna che non conoscevo.
Qui è un mito che produce altri miti, ecco.
È un mito che produce altri miti, però tutti i miti funzionano così, perché di fatto la caratteristica saliente del mito è quella di non avere una forma fissa e definita, non esiste la forma originale o la prima forma del mito, il mito vive delle sue versioni, è una polifonia di racconti, non è un racconto solo. Quindi di fatto cominciare a studiare un mito significa inoltrarsi in corridoi che si separano, diciamo un po' alla Calvino, di cammini che si intrecciano e poi si dividono e poi si incontrano nuovamente, e questo vale un po' per tutti i miti che abbiamo studiato nella collana mitologica, in particolare nella prospettiva che abbiamo scelto, che è quella di non rinunziare a nulla ove possibile, cioè di tener conto sia delle versioni antiche del mito, che sono quelle poi studiate con l'ausilio della filologia, dell'ermeneutica, della ricerca iconografica, eccetera, sia anche però le versioni moderne, cioè quelle che sono nate poi nella mente di poeti, scrittori o anche artisti figurativi della modernità, che hanno accresciuto ulteriormente il bagaglio di versioni in cui un mito si articola. Per citare una battuta, secondo me, molto felice di Karl Lévi-Strauss, a proposito del mito di Edipo, lui diceva l'interpretazione che Freud dà del mito di Edipo, ricavandone quello che poi diventa un luogo comune, il complesso di Edipo, ecco, è l'ultima versione, la più recente versione del mito di Edipo stesso, cioè anche le interpretazioni poi diventano a loro volta narrazioni, diventano a loro volta versioni di un mito, per cui spesso studiare che cosa gli stessi studiosi hanno detto a proposito di un mito è inoltrarsi ulteriormente nei corridoi, nei labirinti, nei cammini del racconto mitico.